Dagli studi di Radio Mater va ora in onda Filo diretto con i nostri angeli, preghiera e testimonianza con il gruppo GAM, Maria Porta del Cielo di Alba, Cuneo. Tema della puntata, le luminose figure dei servi di Dio, Silvio Di Segna e Chiara Corbella Petrillo. Auguriamo a tutti un buon ascolto e diamo a loro la parola.
Amici carissimi, eccoci ritrovati. Quarto sabato del mese di novembre, abbiamo ancora la gioia, questa grande gioia di condividere in famiglia il nostro percorso di fede. Questa, come le altre puntate, sarà veramente un ulteriore passo nella fede che siamo chiamati a fare insieme. Allora, con uno splendente segno di croce, iniziamo il nostro cammino di oggi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Invochiamo insieme lo Spirito Santo, il dolce ospite dell'anima. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Come pioggia riempi.
Ecco, carissimi, abbiamo invocato insieme il dolce ospite dell'anima. Adesso affidiamo alla mamma questo nostro incontro. Abbiamo due punti luce anche oggi molto forti, che entreranno dentro la realtà della morte per portare la potenza della risurrezione. Mamma, tu che hai partecipato, che hai creduto e che hai portato avanti a testa alta quanto tuo figlio ti ha detto, aiuta tutti i genitori in ascolto, tutti coloro che hanno bisogno di ritrovare luce o di confermare questa luce e questa forza interiori. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, porta del cielo, prega per noi. Ed ora, carissimi, oggi abbiamo in linea, abbiamo qui insieme con noi il parroco di Poirino, in provincia di Torino. Don Domenico ci parlerà di una cosa molto molto importante che oggi avverrà nella sua parrocchia. È sicuramente il frutto di un lungo cammino, ce ne aveva già parlato una volta in una trasmissione il caro Don Lio, che ora è in paradiso insieme appunto con questo fanciullo. Ma lascio proprio a Don Domenico raccontarci che cosa avverrà e magari il cammino che è stato fatto perché questo possa avvenire. Bene, accogliamo con gioia il caro Don Domenico.
Grazie, un caro saluto e buon ascolto a tutte e a tutti voi. Sì, la nostra parrocchia ha vissuto e ancora di più vivrà un grande momento di fede e di presenza dello Spirito, perché riceve un dono, il dono della santità, il dono della grazia. Il momento più intimo con pochi familiari, con i testimoni scelti dalla curia, è stato vissuto ieri, dove i resti mortali di Silvio, del venerabile Silvio di Segna, sono stati prelevati dalla tomba di famiglia e portati in un luogo preparato all'interno della nostra chiesa, dove lì è stata posta la sua sepoltura, in modo che i resti mortali siano sotto lo sguardo e quindi anche la venerazione di tutti i parrocchiani tutti i giorni. È stato un momento preparato intensamente dal punto di vista spirituale. La nostra comunità ha voluto fare fondamentalmente due cose. Primo, attraverso un percorso di catechesi, capire in particolare che senso ha portare in chiesa i resti mortali di un eroe della fede, e cioè di una persona valutata, giudicata da un lungo processo di consultazione delle fonti, dei testimoni, che ha portato Silvio di Segna ad essere riconosciuto venerabile. Cosa ricorda a tutti i cristiani? Cosa ricorda ai nostri parrocchiani? Beh, innanzitutto il valore grande del nostro corpo, dal momento che il Figlio di Dio si è fatto corpo in Gesù e che nel battesimo il nostro misero corpo diventa tempio dello Spirito Santo e misteriosamente, al di là della nostra possibilità di comprensione, è così per sempre, non soltanto per il breve o per il brevissimo arco della nostra vita sulla terra, ma per sempre, perché secondo punto della professione di fede che facciamo tutte le domeniche è che noi crediamo alla risurrezione della carne, crediamo alla vita eterna, che però non è un concetto fumoso, astratto, impercettibile, ma è risurrezione appunto della carne. E dunque la presenza in una chiesa dei resti mortali di nostro concittadino è un aiuto per crescere in questi fondamenti della nostra fede. Ovviamente ci interroghiamo anche sulla testimonianza di Silvio, cosa dona alla nostra comunità. Una persona diventa venerabile se si può dimostrare attraverso i testimoni, attraverso i tanti fatti della sua vita, della sua breve vita ma intensa, il carattere eroico della sua santità. E per potervelo raccontare proprio in pochissime battute, voi sapete la condizione di questo ragazzino che scopre di avere un tumore alle ossa e vede il suo corpo gradualmente disfarsi, perde prima gli arti, poi perde la vista, deve peregrinare nei vari ospedali in un dolore sempre più acuto e tormentoso. Bene, proprio in questo percorso drammatico e doloroso la sua fede rimane salda, e sono due tra le tante le frasi che io ho proposto alla mia comunità, tratte dagli scritti e dalle parole raccolte dai testimoni di questo ragazzino. Penso che la più importante, la più grande, quella che abbiamo scritto anche a lato del luogo dove è sepolto Silvio nella nostra chiesa, quando dice: io credo che tu mi vuoi bene. Ecco, credere che Dio mi vuole bene, proprio nel momento in cui soffro di più e il tormento della morte, prefigurata da questa angoscia del dolore, mi tocca nell'intimo, appunto, nelle ossa, e continuare a dire: io credo che tu mi vuoi bene, non sento che tu mi vuoi bene, ma credo, perché il sentimento, il sentire non aveva certo alcuna possibilità di esprimersi. Questo permanere della fede è un punto eroico, sicuramente. Può esserci un certo numero di ragazzini che vive il dramma del male incurabile, ma essere, magari lo vivono con molta dignità, sorretti dei loro cari, eccetera, ma conservare la fede e continuare a dire questo credo è un segno di eroicità e quindi qualche cosa che ci è di grande modello. Un'altra frase che io ho proposto dice: ogni mio dolore sia un gesto d'amore. È trasformare il dolore in un gesto d'amore. È ciò che continuamente questo ragazzino, ormai immobile sul letto, ricorda alla mamma, ricorda al papà. Quell'amore che Silvio vede in Dio attraverso la sua fede è un amore che lui poi dona con le sue parole, con la sua presenza, con la sua pazienza, eccetera. Quindi la grazia che noi raccogliamo da Silvio è la grazia della testimonianza nella sofferenza. Ci sono santi che si sono prodigati nella carità, santi che hanno raggiunto le vette della preghiera mistica, e ci sono dei santi, in questo caso dei venerabili, Silvio, che ha esercitato il carisma della testimonianza nel dolore. E questo è lo specifico dono, il suo carisma, potremmo dire. Nella Bibbia noi vediamo continuamente, ma soprattutto nel Nuovo Testamento ce lo ricorda San Paolo, che quando noi riceviamo una grande grazia, carisma significa grazia, poi siamo in qualche modo invitati a restituire questa grazia, perché il dono richiede un controdono. La comunità riceve tanto, la comunità da questo carisma riceve una missione, e quindi noi ci siamo preparati sia nella catechesi e sia nei numerosi momenti di preghiera, soprattutto la veglia che abbiamo fatto questa settimana, ci siamo preparati ad accogliere una missione dalla testimonianza coraggiosa ed eroica di Silvio. La nostra parrocchia ovviamente svolge tutte le funzioni pastorali di qualsiasi parrocchia, ma c'è una specificità che noi siamo invitati a fare nostra e che ricaviamo direttamente dalla sua testimonianza di vita. Io l'ho riassunto più o meno così, adesso posso dirlo solo in poche parole, cosa deve fare la nostra comunità. Deve essere capace di parlare bene della vita, dono inestimabile di Dio, e di riuscire, o anche insegnare, a pensare serenamente alla morte. E quindi nel modo con cui la parrocchia parla, annuncia, fa catechesi, dovrebbe conservare proprio questa originalità, la riconoscenza per la vita, lo sguardo sereno alla morte, perché la morte è solo il passaggio verso la vita senza fine. Il secondo punto di questa missione è sicuramente l'essere capaci, diventare capaci, come comunità, ma poi specializzare alcune persone in questo servizio, quello di stare vicino a chi sta male e di avere una competenza, una capacità, una sensibilità particolare verso i morenti. E questo nella cultura di oggi, che tende a dimenticare e a oscurare il più possibile la realtà della morte, non è soltanto una missione doverosa, è anche una profezia, cioè un dare parole là dove invece la cultura impone o fa silenzio. Un altro compito che dovrà avere la nostra comunità è quello di ricordare in un modo vivo, autentico, sano, ma vero, i nostri morti e credere nella loro vita che continua. E legato con questo c'è il fatto di riuscire come comunità a dare compagnia a chi ha subito un lutto. Compagnia vuol dire gradualmente passare dallo sconvolgimento che la morte porta a questa certezza della vita che continua al di là della morte. La nostra parrocchia ha alcune opere che la tradizione della gente di Poirino ha voluto nei secoli scorsi e sono arrivate fino ad oggi, ovviamente evolvendo, diventando più complesse, ma sono due caratteristiche, sono tre caratteristiche fondamentali di Poirino. Poirino possiede un bel luogo per gli anziani, geriatrico, che è stato voluto dai parrocchiani decenni e decenni fa, e il carisma di Silvio ci aiuterà a ravvivare questo luogo e a fare dell'anzianità anche un tempo intergenerazionale, fare sì che a fare compagnia degli anziani ci siano anche i bambini, ci siano anche i ragazzi, perché un'altra opera parrocchiale è una scuola che è stata voluta nel 1800, quando di scuole, quando il problema dell'analfabetismo era molto diffuso, e nelle campagne, una scuola che adesso ovviamente tutto nella società è evoluto, ma la scuola ha ancora tutto il suo significato, quindi questa è una scuola materna ed elementare, parrocchiale, rivolgendosi proprio all'età dell'infanzia, e quindi quell'età così vicina a quella di Silvio, è un altro carisma che la parrocchia deve sviluppare, quello di ravvivare il significato di questa scuola e farne una vera palestra di vita. La nostra parrocchia poi ha un antico oratorio, di nuovo luogo dei bambini, dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani, anche lì la compagnia di Silvio, la sua immagine, il racconto della sua storia, ci educa a quei grandi valori di cui ho parlato prima, oggi così rari e così preziosi. Ecco, in poche parole, ciò che noi riceviamo da Silvio, ciò che noi celebriamo oggi, in particolare vogliamo vivere, si potrebbe esprimere così. E quello è il momento culminante di oggi, e che alle 18 ci sarà la concelebrazione con vescovi e sacerdoti che in questi anni hanno seguito tutto questo iter, e attorno al nostro arcivescovo, Monsignor Cesare Nosilia, e quindi faremo un momento ad alto valore ecclesiale per ringraziare il Signore. Non c'è parola migliore di fronte a ciò che abbiamo ricevuto che la possibilità di dire grazie e di fare Eucaristia. Tutto questo momento di ringraziamento che trova oggi il suo culmine eucaristico si chiuderà domani sera, dove ancora con un momento di adorazione, di preghiera del rosario, potremo concludere il nostro ringraziamento e riprendere il cammino della nostra parrocchia illuminati dalla grazia e dal carisma di Silvio di Segna.
Ecco, Don Domenico?
Sì.
Ti vorrei chiedere dire una cosa e poi farti una domanda. Innanzitutto è stato bellissimo questa presentazione che hai fatto del valore della sofferenza. Ecco, ed è poi qui si inserirà la mia domanda.
Sì.
Innanzitutto l'affermazione, quando Gesù dice, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Tu hai parlato di vescovi, di sacerdoti, di persone che si muovono intorno a un bambino, perché è un bambino, per dire quanto la sofferenza abbia realmente portato a Gesù. Quando sarò innalzato da terra, questo bimbo aveva Gesù dentro ed è diventato, e ora è Gesù che chiama a sé veramente le folle. Questa è l'eterna giovinezza del Vangelo. Poi c'è ancora l'altro passo.
Prego. Ecco. Aggiungerei ancora un piccolo particolare. È vero che Silvio è un bambino, ma è anche vero che l'ultimissimo periodo l'ha vissuto da preadolescente, perché è vissuto fino appunto è morto a 12 anni, che è l'età in cui inizia la preadolescenza, che è anche il momento fisiologico dove l'intelligenza raggiunge il massimo del suo sviluppo e quindi dove il tormento del dubbio, dove il bisogno di avere risposte al perché soffro, perché muoio, è particolarmente intenso e drammatico. E quindi il coraggio che Silvio ci ha testimoniato è proprio legato anche, io ritengo, alla sua preadolescenza incipiente, e questo particolare penso che non vada trascurato, perché il mistero della croce che attira è anche un mistero che illumina con lo spirito la mente, lo Spirito Santo, che è sapienza, intelligenza e scienza, che risponde cioè ai drammi degli interrogativi umani quando umanamente non ci sono risposte.
Bello, molto bello. Sai, mentre parlavi, cosa mi è venuto in mente? Il problema che penso abbiate anche a Poerino. Noi diamo il sacramento della confermazione della cresima proprio in quell'età lì e dici, ma ne vale la pena che poi lasciano tutti? E invece in realtà lo Spirito Santo entra nel momento della massima capacità di accoglienza e poi la vita ti insegnerà.
Sì, e poi dipende anche noi di essere come parrocchia, di essere capaci a fare proposte impegnative e belle, perché non è detto che i ragazzi non siano proprio in attesa di qualcosa di grande, di valido, che sia un po' il sogno che custodiscono dentro di quegli ideali di cui la nostra società è così povera.
Certo. Senti, e qui si inserisce la domanda, mentre parlavi proprio lo Spirito Santo soffia, ma tuoi ragazzi, giovani ragazzi preadolescenti, adolescenti della tua parrocchia, in che modo secondo te si sono preparati a questo evento o stanno comprendendo la grandezza, il tesoro nascosto che avete in parrocchia?
Sì, con stupore devo dire che sono riusciti nella loro riflessione molto semplice e spontanea a cogliere dei particolari, delle vibrazioni spirituali di questo ragazzino che io non mi immaginavo, e quindi conferma la sensibilità che le nuove generazioni hanno. Sono particolarmente adatti ad accogliere un messaggio così duro, nel senso di faticoso, di coraggioso, come è il messaggio di Cristo che incrocia e attira l'umanità. Dall'altra parte però noi sappiamo che le nuove generazioni, pur così sensibili, sono anche molto molto fragili e hanno bisogno continuamente di una comunità viva, di giovani, di adulti e anche di anziani che accompagnino un cammino per il quale è richiesto sicuramente impegno, come Gesù non si è stancato di dire, paragonando la sua proposta a una strada stretta, e rassicurandoci però che dall'alto la forza ci verrà data, ci viene data dal suo spirito.
Bene, allora non facciamo che ringraziare, io ti ringrazio a nome di tutta la famiglia di Radio Mater,
grazie,
e anche
grazie
del nostro gruppo, perché è stato molto chiaro, semplice e direi sei andato subito dritto all'obiettivo che ci eravamo proposti con questo tuo intervento. Ecco, grazie. Sai,
grazie,
se il Signore ce lo concederà.
Noi adesso andiamo in chiesa e cominciamo tutti i preparativi.
Grazie. Se il Signore ce lo concederà, mi piacerebbe venire con i cresimandi a fare poi una visita proprio lì a Silvio.
No, certo.
E sarà anche il modo di conoscerci e poter ascoltare anche dal vivo la vostra testimonianza.
Bello.
Va bene?
Grazie, buon pomeriggio.
Grazie di cuore a nome di tutta la famiglia di Radio Mater. Grazie.
Anche a voi.
Eccoci carissimi, siamo nuovamente insieme. Dopo questa bella testimonianza di Don Domenico, adesso affrontiamo la seconda parte del nostro pomeriggio, del nostro stare insieme come gruppo Maria Porta del Cielo, qui in diretta dalla diocesi di Alba, provincia di Cuneo. Adesso, fra poco, cari radioascoltatori, ascolteremo insieme la testimonianza di Enrico Petrillo. Enrico Petrillo che ha avuto la grazia di sposare Chiara Corbella Petrillo. Do solo qualche accenno perché sicuramente sarà una figura che più volte è ritornata anche ai microfoni di Radio Mater. Noi, dico, ascolteremo una testimonianza di Enrico non in diretta. È un audio che gira sul web e abbiamo pensato di condividerlo con voi per poi fare una riflessione qui insieme a Sergio e Maria Teresa che sono qui in studio con me. Allora, Chiara Corbella Petrillo nasce a Roma il 9 gennaio 1984. Cresce in una famiglia religiosa. Nell'estate del 2002 Chiara si trova in vacanza a Medjugorje e lì incontra Enrico Petrillo. Nel 2008 Chiara ed Enrico si sposano. Riescono ad avere nel 2009 e nel 2010 due figli. Purtroppo sono già due gravidanze difficili che Chiara ha portato avanti nonostante tutto. I due neonati, Maria Grazia Letizia e Davide Giovanni, purtroppo sono tornati alla casa del padre dopo più di mezz'ora affetti da gravi patologie. Ma Chiara non si scoraggia, rimane incinta la terza volta. Dopo la terza gravidanza, ecco nascere Francesco, un bimbo bellissimo e sano. Francesco nasce nel 2011, nello stesso anno scopre di essere malata lei. La malattia è grave, diagnosticata come carcinoma alla lingua. Dopo il decorso della malattia, mista a una grande speranza, un cammino indescrivibile di fede che farà sia lei, Chiara, ma sia anche il marito Enrico e di riflesso anche il piccolo Francesco, Chiara anche lei sale e torna alla casa del padre il 13 giugno 2012. Prima di tornare a casa, Chiara vuole lasciare una lettera al suo piccolo Francesco e questa lettera la ascolteremo perché verrà letta in questo audio che adesso vi proporremo. Ascoltiamo molto attentamente perché poi su questo noi potremo lavorare, andare a fondo e vedere come in realtà, ecco, c'è una grande luce, come è venuta da Silvio di Segna, una grande luce ci viene anche da Chiara. Ascoltiamo.
E Chiara ci siamo conosciuti il 2 agosto del 2002. Era il perdono d'Assisi, eravamo in un pellegrinaggio a Medjugorje e sì, il re della storia ha voluto che in albergo, durante il pranzo, l'unico posto libero della sala era quello di fronte a me. E lei non era con noi nel pellegrinaggio in quel momento e io vedo questa ragazza arrivare verso di me. Dico, Madonna quanto è bella, e appena si siede la guardo e gli dico, scusami ma tu sei piccola? Ecco, questa è la prima cosa che ho chiesto a Chiara, perché il problema dentro di me era, ma questa ce l'ha 18 anni oppure no? Perché non sembrava poteva averne 14, capito? E invece mi ha detto, e lei mi ha risposto sapientemente, in confronto a te sì. E così ci siamo conosciuti. In realtà aveva già 18 anni, dopo 5 mesi più o meno ci siamo fidanzati e poi il fidanzamento è durato 6 anni e poi ci siamo sposati, ecco. Colpiva di Chiara, al di là della bellezza, la sua eleganza. e veramente qualsiasi cosa indossava era regale. Poi nella storia, conoscendola meglio, uno capisce quanto veramente era vero questo, cioè era veramente una figlia di Dio, e per questo figlia di re, e per questo questa eleganza era proprio la sua. E una, ecco, questa è una caratteristica proprio bella di Chiara. Aveva una grande facilità nel fare spazio alla grazia e a lui. Una caratteristica della grazia è che è solo nel presente. Noi nell'Ave Maria diciamo ora e nell'ora della nostra morte. Questi sono gli unici momenti della storia nostra dove incontriamo Dio. Per questo ce l'ha insegnato proprio la storia, perché attraverso i nostri figli, attraverso veramente il dolore, alla fine o restavamo nel presente oppure impazzivamo, perché il Satana ci tenta nel futuro e nel passato, ci dice le menzogne di non ce la farai mai a vivere da vedovo. Poi in realtà sei vedovo e tutto sommato ce la fai, non è che non hai il dolore del vedovo. Io ho il dolore proprio di tutti i vedovi della terra, quello è. Dio non dona una croce più grande del peso che puoi portare, perché sennò ci distruggerebbe. E quindi se Dio ti chiede una cosa è perché ce la puoi fare con Lui. Allora, prima muore un figlio, poi ne muore un altro, e insieme a quel dolore abbiamo vissuto una gioia, la chiamavamo una misteriosa Letizia, perché era un po' l'esperienza, se vuoi, di San Francesco, che di questa gioia che c'è dove razionalmente non dovrebbe. E allora fai questa esperienza, ma il tuo maestro è il Signore, è Lui che ti insegna a fidarti di Lui, che vuole il bene da te. E invece di vedere un papà cattivo, tu dici, ma Signore, ma tu sei un Dio che dona e basta. Tu hai donato la vita ai miei figli, non mi hai tolto niente. Tu hai donato la vita a Chiara, me l'hai donata per 10 anni. Poi noi ci illudiamo a volte pensando che qualcosa è nostro. Quindi il contrario dell'amore è il possesso. Noi ci impossessiamo delle cose e vorremmo che quelle cose fossero eterne come le diciamo noi. Ma sono già eterne in un altro modo, come vuole il Padre. È per questo che lei muore felice, perché è rimasta in questa relazione con il Padre sempre. La nostra vita non si fa con i se, ma con i sì. Noi ci lamentiamo perché mio padre mi ha detto che ero stupido da piccolo, e perché non ho avuto, che ne so, la possibile lavoro che so fare io, e ci lamentiamo perché non ho avuto il marito di Chiara, cioè queste cose folli, no? Cioè, e perché non ho avuto i genitori di Chiara, perché se avessi avuto questo, se avessi fatto questo. L'augurio che faccio ai ragazzi è: partite dalla vostra storia. Voi, Dio vi aspetta in quei momenti della vita dove avete detto se e non avete detto sì. Lì lo incontrerete, proprio nelle vostre contraddizioni, lì dove c'è il limite delle cose che non capite. Se non fossi stato orfano, ok, sei orfano, di sì. Mi chiedono di Francesco tante volte come vive. Lui, gli manca mamma Chiara, certo che gli manca, ha un vuoto dentro. Io so per fede che in quel vuoto lo aspetta il Signore, e non so questo incontro come avverrà, però so che Dio lo aspetta lì, e quando lui crescerà so che in quel vuoto sarà abitato dal Signore. E anche se manca mamma Chiara, quel vuoto sarà un vuoto bellissimo.
Carissimo Franci, oggi compi un anno e ci chiedevamo cosa poterti regalare che potesse durarti negli anni. E così abbiamo deciso di scriverti una lettera. Sei stato un dono grande nella nostra vita
perché ci hai aiutato a guardare oltre i nostri limiti umani. Per quel poco che ho capito in questi anni, posso solo dirti che l'amore è il centro della nostra vita, perché nasciamo da un atto di amore, viviamo per amare e per essere amati, e moriamo per conoscere l'amore vero di Dio. Lo scopo della nostra vita è amare ed essere sempre pronti ad imparare ad amare gli altri, come solo Dio può insegnarti. L'amore ti consuma, ma è bello morire consumati, proprio come una candela che si spegne solo quando ha raggiunto il suo scopo. Qualsiasi cosa farai avrà senso solo se la vedrai in funzione della vita eterna. Se starai amando veramente, te ne accorgerai dal fatto che nulla ti appartiene veramente, perché tutto è un dono. Noi abbiamo amato i tuoi fratelli, Maria e Davide, e abbiamo amato te, sapendo che non eravate nostri, che non eravate per noi. E così deve essere tutto nella vita. Tutto ciò che hai non ti appartiene mai, perché è un dono che Dio ti fa, perché tu possa farlo fruttare. Non scoraggiarti mai, figlio mio. Dio non ti toglie mai nulla. Se toglie è solo perché vuole donarti tanto di più. Grazie a Maria e Davide, noi ci siamo innamorati di più della vita eterna ed abbiamo smesso di avere paura della morte. Dunque Dio ci ha tolto, ma per donarci un cuore più grande ed aperto ad accogliere l'eternità già in questa vita. Sappiamo che sei speciale e che hai una missione grande. Il Signore ti ha voluto da sempre e ti mostrerà la strada da seguire se gli aprirai il cuore. Fidati, ne vale la pena. Mamma Chiara.
Non ci deve essere nessuno sforzo nel cambiare il mondo, perché non sei tu il re della storia. La storia non andrà mai come ti pare a te, né come sembrerà a me, come vorrò io. Quindi secondo me l'unica cosa che possiamo fare, e poi indirettamente le cose cambiano, è dicendo quel sì, la luce si fa da sola. Chiara non ha fatto niente, eppure tutto il mondo oggi la conosce. No, allora, le opere di Dio si fanno da sé, tu non ti preoccupare di cambiare il mondo, pensa ad accogliere questa paternità e poi intorno a te vedrai gente che viene, perché se sei un ristorante dove si mangia bene, la gente viene a mangiarli da te, capito? Pensa a diventare pane, questo.
L'importante nella vita non è fare qualcosa, ma nascere e lasciarsi amare.
casa abbandonò, non sapeva dove andare, solo in Dio lui confidò.
E per la fede costruì Noè, l'arca che gli fu salvezza dal diluvio quando inghiottì tutta intera l'umanità.
E per la fede il mare passò, Mosè camminò fin sulle onde come fossero terra ferma e il suo popolo liberò.
Ecco, questo è quanto mamma Chiara scrive al suo bimbo come regalo del suo primo compleanno. E allora adesso vogliamo dare la parola a questi due amici che sono qui con me, anch'essi segnati dalla sofferenza, ma una sofferenza che ormai viene illuminata da un forte cammino personale, familiare e anche come un cammino di gruppo. Mi piace però coronare queste parole di mamma Chiara con quanto dice la parola di Dio. Ecco, mettendo nella bocca del piccolo Francesco queste parole: sei tu che hai creato le mie viscere, mi hai tessuto nel seno di mia madre, ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio, sono stupende tutte le tue opere, tu mi conosci fino in fondo. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, intessuto nelle profondità della terra. Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi e tutto nel tuo libro era già fissato, quando ancora non esisteva un giorno. Quanto profondi per me i tuoi pensieri, quanto grande il loro numero, o Dio. Se li conto sono più della sabbia, se li credo finiti, con te sono ancora. Ecco, ce l'ha detto il papà prima del piccolo Francesco. Dio è un papà che vuole solo il bene per i suoi figli. È un papà che dona la vita. Non tesse nelle profondità della terra, cioè nel grembo materno, non tesse una creatura stupenda. Tanto, ecco, da farla sentire un prodigio, per poi dire adesso ti privo della vita. No, entrando in quel sì di cui ci ha parlato prima Enrico, noi comprendiamo sicuramente un piano che pur attraverso il dolore e la sofferenza il Signore sta portando avanti. E quando il sì, invece di essere così, è un se, è proprio in quel se che Lui entra, non sappiamo come, ma entra e ci dona una luce tutta particolare. Ecco, adesso ascoltiamo il nostro amico Sergio, che ci aiuta a entrare ancora di più in questa testimonianza di Enrico.
Buongiorno a tutti. Questa storia di Chiara e Enrico è per me inedita. Non avevo avuto occasione di sentirla prima, è una testimonianza molto edificante che mi tocca profondamente. Per aspetti simili alla mia storia, alla nostra storia, cioè mia e di Laura, che è nata al cielo anche lei a 27 anni. Dalle parole di Enrico ho colto alcuni aspetti che vorrei non solo confermare, sottolineare, ma per testimoniare la grande forza di verità che hanno. Anche per Laura e c'è stata la non ribellione a questo grave patologia, mentre lei era mamma di 3 bambini piccolissimi, e la sua offerta, il suo sì, come ci ha detto Enrico, la sua serenità, la sua fiducia. Ecco, Dio è stato per noi veramente un papà buono. Io adesso, a distanza di anni, ripercorro un po' quelle vicissitudini e mi sembrano vive più che mai. Il mio parroco di allora, in una visita, in una delle ultime visite, scendendo la scala, mi aveva cercato di consolare e io mi ricordo bene di aver detto: ma comunque io mi fido di Dio, è un papà. E lui l'aveva colto questo aspetto e l'aveva poi scritto sul bollettino, dicendo: l'uomo di fede accetta e offre. Poi nel saluto che ho fatto al termine dei funerali ai presenti, che erano moltissimi, e ero stato al microfono e avevo portato questa testimonianza, mi ricordo molto bene, solo poco tempo fa una signora me l'aveva ancora ricordata. Chiaramente non avevo il cammino di fede che ho adesso, però avevo avuto un coraggio di dire che la storia di Laura è stata brevissima, solo 9 anni, e l'avevo paragonata a una scia nel cielo d'estate, bellissima, ma che scompare immediatamente. E in quell'occasione avevo ringraziato per il dono di averla avuta a 9 anni, come ci dice Enrico. È stato un dono prezioso, come egli stesso ci ha descritto. Un dono che ancora adesso mi dà forza e coraggio dopo ben 36 anni.
Ecco, questa è la testimonianza di Sergio dopo aver ascoltato queste parole. E è importante, adesso voglio chiedo a Sergio una cosa. Sono pensieri nati qui. Noi siamo in diretta, in questo momento sono le 15:15 del, appunto, di oggi, quarto sabato di novembre. Non abbiamo preparato nulla perché in questa trasmissione vogliamo che sia lo Spirito Santo a parlare. Perciò provo a chiedere una cosa a Sergio nello spirito di quanto ci ha detto Enrico e anche in quanto ci ha condiviso lui di sua moglie Laura. Ma quando si conosce una persona? Enrico, quando ha conosciuto Chiara, lei, Sergio, quando ha conosciuto Laura. Ecco, è stata una casualità? Oppure dietro questa persona, che anche lui ha visto bellissima lì a Međugorje quando erano a pranzo, voi con il vostro cammino. È stata una casualità, o dietro questo c'è un piano divino? Dopo tanti anni di cammino, anche nella vedovanza, perché è chiaro, c'è una vedovanza dietro, c'è una paternità, è diventata anche maternità in tanti altri modi. Tutto c'è una casualità, oppure riesce oggi a vedere un piano divino dietro tutto quello che sta capitando?
Don Eligio ha colpito nel segno, perché non c'è una casualità, perché io allora mi ricordo molto bene che avevo molto pregato di incontrare una ragazza semplice, anche per il mio lavoro e per il contesto, mi sembrava difficile trovare una ragazza come desideravo. Ho pregato molto la Madonna, vicino a noi c'è un santuario che è molto frequentato, piccolino, ma ero stato lì, avevo pregato molto e poi avevo incontrato lei ed è stata veramente, come dice Enrico, una sensazione forte di grazia, di dono, perché ho detto sì, questa è una ragazza che cerco. E quindi non c'è casualità, credo.
Ecco, poi sta nell'entrare in questo vortice di grazia, in questo disegno incredibile che comunque il Signore porta avanti a caro prezzo. Ed è interessante il canto che vi è stato proposto, il canto per fede, perché anche Enrico dice proprio, quando gli chiedono: ma tuo figlio Francesco come vive? Come ha vissuto tutto questo? E abbiamo ascoltato insieme tutti. Certo che anche a Francesco manca la sua mamma, sente questo vuoto dentro. Ma poi, ecco Enrico dire, io so per fede che proprio in quel vuoto lo aspetta il Signore. Non so come questo incontro avverrà, ma so che il Signore lo aspetta proprio lì, in quel vuoto. E più Francesco dirà il suo sì, più sarà il Signore ad abitare quel vuoto. Anche se manca la sua mamma Chiara, nella fede anche quel vuoto sarà bellissimo. Quando si arriva a dire quel sì, allora la luce si fa strada da sola. Voi comprendete, questo linguaggio è follia per il mondo. Il mondo ha tutto un altro modo di portare avanti il discorso. Ma noi siamo qui per fede, come ha fatto proprio Abramo. Abramo per fede è andato avanti in quello che il Signore chiede. E come dice la lettera agli Ebrei, la fede è il fondamento delle cose che si sperano e prova di quelle che non si vedono. E per mezzo di questa fede gli antichi ricevettero una buona testimonianza. Noi sappiamo, d'altra parte, per fede che i mondi furono formati dalla parola di Dio, sì che da cose non visibili ha preso origine quello che si vede. E allora anche immaginatevi nella realtà di una morte che è avvenuta nel segno del battesimo, dove la vita divina è entrata nelle vene di Chiara, nelle vene di Laura, di tutti i nostri cari, e diventa vita in sovrabbondanza che attraverso la comunione dei santi passa anche in Francesco, passa in Enrico, in tutti coloro che avranno modo di poter accedere a questa grazia attraverso appunto la porta del battesimo. È un grande dono, è un mistero di grazia, ma non togliamo mai la parola per fede. È qualcosa che avviene, ma nella fede. Allora, Signore, noi ci abbandoniamo, ci fidiamo, non abbiamo in questo momento, ecco, grandi carte da poter competere con te. Sei un papà e a noi basta questo. Un papà che attraverso il mistero della sofferenza, inserita in Gesù attraverso il battesimo, diventa vita e diventa vita eterna. Non mi stancherò mai di credere e ripetere quelle parole: occhio umano mai vide, orecchio mai udì, Cuore d'uomo non può immaginare ciò che Dio tiene preparato per coloro che lo amano. Signore, mi fido di te. Signore, ci abbandoniamo a te, ma non perché questo è il fato, il destino, non possiamo far diversamente, perché siamo liberi di dirti di no. Ma attraverso oggi Silvio e Chiara, noi vogliamo fidarci e sicuramente ci sarà qualcosa di importantissimo che tu vuoi rivelare. Facciamo ancora un breve stacco musicale. Eccoci carissimi, siamo ancora insieme alla nostra Chiara. Vogliamo aprire un altro meraviglioso punto che suo marito ci ha detto, l'eleganza. A un certo punto ha parlato di eleganza. Per me era impossibile non rapportarmi sempre subito con la parola di Dio, il Salmo 44, dove viene detto, ecco, figlie di re stanno tra le tue predilette, alla tua destra la regina in ori di Ofir, al re piacerà la tua bellezza, la figlia del re è tutta splendore, gemme e tessuto d'oro il suo vestito, è presentata al re in preziosi ricami. Ecco, mi piace vedere in questi preziosi ricami queste sofferenze, Questa sofferenza che ha purificato lo sguardo, ha purificato il cuore, ha dato a Chiara una bellezza straordinaria, da rapire e oggi continuare a rapire suo marito Enrico. Ma questo anche per il piccolo Silvio, che come abbiamo sentito a 12 anni è tornato alla casa del padre, ma quei 12 anni di Silvio valgono tutti i volumi della sofferenza spiegata nel mondo. Perché? Perché quando è nelle mani di Dio diventa veramente una perla di inestimabile valore. Ecco, oggi, la società di oggi, chiedo a Maria Teresa, ha ancora la capacità di comprendere la bellezza di un'eleganza, che non è sicuramente eleganza solo esteriore, perché anche il vestito fa la sua parte, ma è qualcosa che è nel DNA del Figlio di Dio, perché, ecco, noi siamo tutto splendore, gemme e tessuto d'oro, quando sappiamo essere consci della nostra regalità.
Sì, Don Eligio, perché anche a me ha colpito questo punto della testimonianza di Enrico, il fatto che lei fosse appunto bella, elegante, perché figlia di Dio e quindi figlia di Re. Anche noi, quando ci lasciamo invadere dalla grazia, la sua potenza ci invade e ci travolge, e il marito, i figli, tutti i problemi vengono inondati, passano in secondo piano. Mettendo al primo posto Lui, il Signore della storia, affidando a Lui i problemi, facciamo nel silenzio della preghiera spazio dentro di noi, e in questo spazio arriva la risposta, arriva Lui, il Re, col suo potere risolutore di ogni affanno.
Ecco, e allora Signore aiutaci ad essere eleganti, eleganti proprio davanti a te. Chiara, diceva sempre Enrico, non ha fatto niente di straordinario, da sola non ha fatto niente, eppure oggi tutto il mondo parla di questa eleganza, ecco, la sa riconoscere in questa eleganza. Le opere di Dio si fanno da sé, e poi proprio il popolo, qua questo senso di fede, questo senso di Dio, allora viene. È molto bello quando Enrico diceva dove Dio passa, adesso e nell'ora della nostra morte, che noi lo diciamo costantemente nell'Ave Maria. È nell'adesso che il Signore parla, in quei se avessi, se io potessi, se fossi, e poi quel se tu lasci che Dio entri dentro e a un certo punto ti dà la risposta, diventa un sì. E allora, ora, adesso e nell'ora della nostra morte prendono un valore completamente diverso. Che cosa ne pensa Sergio di questo? Adesso e nell'ora della nostra morte. 36 anni sono sempre adesso e nell'ora?
Certamente. Enrico, affermando questo, mi ha proprio rinnovato questa sensazione che è il presente. Ora è nell'ora della nostra morte. Noi viviamo l'ora presente, e l'ora della morte è anche un momento che noi nell'Ave Maria ricordiamo spesso, però chi si trova a seguito di un caro che ci sta lasciando sente profondamente il valore di queste parole. Non solo quando ho seguito Laura ho colto il valore della preghiera e di quel momento così sacro, così grande, anche mi è successo di vegliare un parente nell'agonia e mai come in quel momento ho capito veramente il bisogno di pregare in quel momento lì, il bisogno di essere uniti al Signore in quel momento lì. È un momento dove anche le forze del male ci assalgono, ed è un momento veramente, io ho capito veramente nell'Ave Maria queste parole e in quella situazione lì, e ringrazio Enrico che ce lo ha ricordato.
Ecco, adesso daremo spazio, fra un istante Barbara vi ripeterà ecco, i numeri della diretta o possibili messaggi, per, se avete piacere, se sono nate delle riflessioni da poter condividere insieme. Ecco, quanto vi chiediamo per favore, se ci sono fratelli e sorelle che hanno piacere di intervenire, di rimanere strettamente legati al tema che ci siamo prefissati, che oggi è questa sofferenza che accolta diventa luce, una luce profonda, una luce che ci guida veramente. Colgo l'occasione, prima che Barbara dia i numeri, di ringraziare Maria Teresa di Cordignano, che ha inviato tempo fa uno scritto. Non ho avuto il tempo materiale per poter rispondere personalmente, ma ne faremo uso. Domani noi ci incontreremo come gruppo. Questo mese abbiamo dovuto fare uno spostamento per altri impegni. Noi ci incontreremo come gruppo domani pomeriggio e mi prefiggo di poter leggere questa testimonianza molto bella che ci è arrivata, che merita veramente attenzione. Perché quando la sofferenza è accolta, gradualmente messa nella nostra vita, sicuramente il Signore attraverso di essa ci parla. Milena, buongiorno!
Don Eligio, lei è un grande, lo sa che le trasmissioni sono sempre, i temi che fate sono sempre meravigliosi, ci date tanta forza, specialmente a me che sentendo queste parole, cioè io non posso che essere, diciamo, ancora più serena, Don Eligio.
È vero.
La mia Cristina mi ha lasciato una serenità e di questo è un dono veramente, è un miracolo perché non c'è disperazione, c'è luce, Don Eligio, e la luce io la vedo sempre.
Bene, bene. E allora, Milena carissima, preghiamo per altre persone che hanno veramente bisogno di questa luce.
Certo, perché questa luce c'è ed è sempre più forte, Don Eligio.
Questo è bellissimo.
Grazie, Gesù, grazie.
Perché, Milena,
sì.
Milena, il senso di questa nostra trasmissione, molto semplice, è questa. Noi abbiamo ricevuto luce e consolazione, non possiamo tenerla per noi. Dobbiamo saperla condividere. Ed è anche grazie a Cristina se è nata questa trasmissione, perché è una sofferenza che sta diventando luce per tutti.
Esatto, grazie a tutti i suoi ospiti che ho ascoltato proprio col cuore, perché ogni trasmissione è meravigliosa, Don Eligio, grazie di questi miracoli che fate, perché questi sono miracoli.
Certo. Li fa il Signore, grazie a Dio. Grazie.
Anche voi li fate. E questa meravigliosa radio, Don Eligio.
Certo, è sempre più bella, non solo meravigliosa. Grazie Milena. Adesso accogliamo Chiara da Torino. Benvenuta, Chiara.
Ciao, Don Eligio. Buongiorno a tutti. Pace e bene nel Signore. Sentite, io volevo portare brevemente la mia testimonianza, perché purtroppo al telefono bisogna essere veloci. Io chiedo scusa agli ascoltatori di Radio Mater che l'hanno già sentita, magari in altre occasioni, ma io sinceramente il Signore mi chiama tutte le volte che si parla di questo tema a ripeterla. Allora, a me quello che ha colpito molto di Enrico, del marito di Chiara, è stato quando ha detto che bisogna dire sì, cioè non tanto dire sé, ma abbandonarsi completamente col sia la volontà di Dio. Allora, guardate, io posso dire per esperienza che effettivamente più l'abbandono cresce nell'esistenza e più veramente si gusta il gaudio e la pienezza che Cristo dona, quell'acqua viva e quel pane della vita che Egli ci ha, ha promesso anche alla Samaritana, che sono, è Lui stesso il pane della vita e l'acqua viva. Io di sì nella mia vita ne ho dovuto dire parecchi, e io sono una persona totalmente non vedente dalla nascita, oltretutto per un incidente clinico. Tra parentesi, il mio incontro con Cristo mi ha anche aiutata a perdonare di cuore e anzi ad essere grata a coloro, ai rianimatori che hanno commesso questo errore di ossigenarmi la retina, perché ho detto che comunque pur nella loro fragilità umana sono stati cooperatori della vita, che è un dono che vale molto, ma molto più della vista, quindi hanno cooperato con Dio a darmi la vita. Ma al di là di questo, vi dico questo, io all'inizio chiaramente ho avuto un momento di ribellione, come tutti quanti noi, perché specialmente nella prima adolescenza mi sentivo molto giobbe, no? Cioè gridavo a Dio, perché a me questa invalidità? E beh, io vi dico questo, che alla fine è successo questo, che quando, anche quando io ho incontrato Cristo, attraverso un mio insegnante di religione che mi ha annunciato, che lui è pienezza, me l'ha annunciato con la parola ma soprattutto con la vita, io all'inizio ho continuato con questa domanda. E beh, io vi dico questo, anzi, ho persino coniato una preghiera dicendo, Signore Gesù, fammi comprendere quale progetto di amore hai celato nel calice che mi hai dato da bere. Ebbene, io vi dico questo, però fino a quando questa domanda, ed è qui che entra il sì, no? Fino a quando questa domanda per me è stata una domanda che aveva ancora un fondo di ribellione, di provocazione, di protesta, cioè era un perché rivendicativo, lo Spirito Santo non mi dava risposta. Lo Spirito Santo mi ha svelato che il mio handicap, lui l'ha inteso nella mia vita come vocazione soltanto quando la mia domanda si è fatta, apertura totale a Dio e ascolto. Cioè quando la mia domanda, domandavo ma col cuore aperto ad ascoltare la luce e la risposta che mi sarebbe pervenuta dal Signore. Ebbene, questa risposta c'è stata perché il Signore mi ha fatto capire che il mio handicap è vocazione, nel senso che nella misura in cui io ogni giorno irradio al mondo che mi circonda la luce che Dio mi ha donato e la pienezza che in Cristo con la preghiera costante ricevo, io divento un segno perché le persone di questo mondo, che sono molto abituate alla performance e all'efficientismo, posso aprire un minimo di ricerca di Dio o perlomeno di domanda, perché si chiedono, e tanti me l'hanno anche chiesto, come fai tu che dovresti ripiegarti su te stessa, essere infelice, essere recriminare, invece hai così questa pienezza, e la gente si interroga. Questo interrogativo è quello che Gesù vuole seminare nel cuore delle persone come richiamo a sé attraverso di me. E questo lo Spirito mi ha rivelato, e l'ultima cosa che volevo dire è che ho dovuto anche dire sì al fatto che mi sono mancati entrambi i genitori, perché mio papà è mancato che ero piccolissimo e mia madre è mancata che io avevo 36 anni, adesso ne ho 48. E beh, io vi dico questo, anche questo naturalmente è stato un dolore per me, perché il lutto è sempre un dolore, soprattutto nella mia condizione. Però vi dico questo, anche adesso che sono donna, quindi nella preghiera mi sono resa conto che, allora, innanzitutto i miei genitori, comunque io li vedo, cioè io li sento molto presenti nella comunione con Dio, e ritengo che loro abbiano una missione, se vogliamo, molto più importante da compiere oggi di quando erano sulla Terra, perché mi devono aiutare nel progredire verso una comunione d'amore sempre più totale col Signore. Quindi forse in questo momento stanno veramente, non solo mi sono accanto ugualmente, anche se in un'altra dimensione, ma stanno facendo, forse stanno compiendo ancora di più la loro vocazione d'amore nei miei confronti. E io questo lo sperimento. Quindi innanzitutto questo sperimentato, e poi sperimento che aveva ragione Enrico quando parlava del vuoto che porta al Signore. Sì, perché io da un certo punto di vista sono sola, però non è che sono sola, perché io mi sento inabitata dalla Trinità. E il tempo che non posso dedicare magari a parlare con qualcuno che mi vive assieme in casa sempre, eccetera, io lo dedico nella costante orazione e in offerta per l'umanità, per la conversione di chi è nelle tenebre dello spirito, per la santificazione della Chiesa e dei sacerdoti. E questa orazione per me sta diventando sempre di più l'occupazione prioritaria della mia esistenza. Scusate se ho portato via un po' di tempo, ma era una testimonianza che il Signore mi ha chiesto di portare di nuovo.
Grazie
mille,
infinite.
E vi ascolto per radio, e buon tutto, siete bravi.
Grazie, ciao. È l'importante proprio di essere questo ponte, diceva Enrico, diventare questo pane. La gente poi verrà a nutrirsi da questo pane di cui è Gesù in noi. Ecco, e diceva, comincia tu ad accogliere questa paternità. E allora la tua vita diventerà come un ristorante, che si fa la pubblicità passando di bocca in bocca. La gente viene, mangia bene, gusta questo pane, che è un pane della sofferenza proprio diventato luce. Tornerà e porterà anche altri. Grazie Chiara, veramente puntuale, una testimonianza molto ma molto profonda. Adesso accogliamo con gioia Suor Concetta, figlia della carità.
Grazie.
Ti ha lodato Gesù Cristo, benvenuta sorella.
Sono Suor Concetta, figlia della carità del Salento. Mi avete fatto molto commuovere, padre, di questi tre angioletti che sono in paradiso. Una testimonianza per noi, per quello che diciamo alle persone, per quello che è la testimonianza che noi diamo alle persone, ai poveri, che noi facciamo voto del servizio dei poveri. Facciamo voto. E dunque sono rimasta molto contenta, nel senso che la Madonna, nostra luce, li accolga in paradiso. Poi sono rimasta ancora dei parenti che hanno dato questa testimonianza, convinti che loro erano delle belle ragazze, delle belle. Mi è dispiaciuto l'ultima Laura che teneva tre bambini piccoli. Oddio, questi bambini mo speriamo che crescano con l'aiuto, con la testimonianza della mamma e del genitore, crescono buoni e santi, crescono. E poi io vorrei una cosa, se le permette, voi siete del Gamma, no?
Sì, sì.
Del Gamma. Vorrei essere cantata Donna vestita di sole, così. Vabbè, in paradiso, sai come godono quando sentono questa canzone, perché a me piace molto.
E beh, chiediamo a Barbara se ce la prepara.
Con i miei malati la canto sempre io.
Molto bene, brava. Brava, Suor Concetta. Intanto ascoltiamo Michele di Cabiate. Intanto Barbara ci
può fare regalo
di tuo incontrato.
È molto bravo, mamma mia, io sono rimasta proprio incantata oggi.
Bene, Suor Concetta, la saluta anche Sergio, che è il marito di Laura. Saluto anche lui.
Sergio, Enrico e i parenti di Silvio, che non ho capito chi era.
Sì, questo bambino che è andato in paradiso a 12 anni, Silvio Dissegna.
Sì, figlio mio, bellissimo proprio. Ma ecco, in paradiso, loro pregano pure per noi e per voi.
Suor Concetta, la saluta Sergio, poi ascolteremo il canto.
Grazie, Suor Concetta.
Grazie, arrivederla Sergio, ciao.
E avanti per il regno di Dio.
Buon pomeriggio, Domenico.
Buongiorno Michele, benvenuto.
Grazie, e benvenuti soprattutto a voi che ci avete portato queste testimonianze. Io penso che, come diceva Paolo VI, il mondo ha bisogno più che di maestri, di testimoni. E cosa c'è di più significativo, di più incisivo anche nella vita di ciascuno di noi credente, che la testimonianza di coloro che pur nella sofferenza però hanno avuto la forza, il coraggio, la costanza, la perseveranza di testimoniare Cristo anche nei momenti difficilissimi della malattia, della sofferenza, molte volte grandissima. Di tutte e tre, diciamo, le testimonianze che sono state portate, quella di Silvio, il piccolo Silvio, ai 12 anni, quella di Enrico, il marito di Chiara Cordelli, e poi del marito di Laura, perché ci aiutano nella lettura del Vangelo tutti i giorni, che significa poi crescere nella fede, nei momenti in cui noi approfondiamo la parola di Cristo, che veramente tramite la parola ci accorgiamo di quanto veramente Gesù è via, verità e vita, ci permette di crescere la nostra fede, come la pianticella appunto, che se la innaffiamo, così la nostra fede, se la nutriamo tutti i giorni della parola di Cristo, ci permette di essere anche noi, ciascuno di noi, testimoni, pur nelle difficoltà, nelle tribolazioni. Quindi grazie di queste belle testimonianze che veramente, come diceva Suor Concetta, commuovono, ma nello stesso tempo rafforzano la nostra fede. Un grazie anche agli interventi di Milena, che è sempre piena di tanto fervore, e anche quello di Chiara Torino. Grazie, grazie di cuore.
Allora, ci scrive la cara Suor Silvana: grazie carissimi, sono immensamente edificata e commossa per queste testimonianze di fede. Grazie Chiara, grazie Enrico, grazie Laura e Sergio. Prendo questo pensiero che ha detto Enrico: la vita si fa con il sì, è proprio così. Grazie, un abbraccio a Francesco, uniti nella preghiera, Suor Silvana. Adesso ascoltiamo il canto che ha richiesto la nostra Suor Concetta. Ecco, abbiamo in linea la nostra carissima Wanda dalle Marche. Dalle Benvenuta, Marche, ben trovata Wanda.
Sì, vi voglio bene a tutti, siete tanto bravi, tutti. Prego sempre per tutti, per voi.
Sì.
Il Signore, la Madonnina mi aiuta, io non posso fare più niente, non riesco più a fare niente. Devo stare sempre dentro casa e non posso muovere più. Prego sempre, giorno e notte. Mi sente?
Ecco. Sì, sì, e come? Non è vero che non può più fare niente, è il momento in cui può fare molto, perché la sua sofferenza, incapacità offerta, diventa forza, forza per tanti altri che in questo momento possono magari ancora agire camminando. Non è vero, Wanda, che non fa niente, anzi, continua a offrire sull'altare proprio tutto questo.
3-4 giorni fa sono caduta e mi sono illuminato con mezzo viso, mezzo braccio, mezza gamba. Ecco. Sono caduta dietro casa e sono tutta un po' ammazzata, però il Signore mi aiuta tanto il Signore. E la Madonnina, vi ringrazio tanto, tanto, tanto. Vi voglio tanto bene.
Bene. Grazie Wanda, grazie di cuore. La ricordiamo, preghiamo insieme. Arrivederla.
Io vi abbraccio a tutti, che siete grazie. Tutti bravi. Mettetemi sul libro delle preghiere.
Sì, sicuramente Barbara scriverà.
Anche a mia figlia, perché mi aiuta un bel po', se fosse lei io non riesco niente a fare. Roma mi aiuta tanto anche lei.
Sì,
anche
sì.
Mi vuole il nome di mia figlia?
Sì, metti, lo dica pure che Barbara lo scrive.
Sì, allora Sonia. Sonia.
Sì, va bene.
Poi c'ho le mie nipotine, Vanessa Federica.
Sì.
Il mio genero Luciano e mio marito Mario.
Va bene.
Tutti. Sì, se non fosse loro, io al Signore che mi aiuta la Madonnina, tanto anche loro, che ho avuto delle robe brutte, ho fatto degli interventi grossi, ma ancora oggi io la faccio a raccontarlo, mi manca di pezzi nella mia vita. Però oggi ringrazio Dio la Madonnina che riesco a raccontarlo.
Va bene, la ringraziamo tantissimo, grazie di tutto, la mettiamo sull'altare, Don Mario la mette sull'altare. Vogliamo ascoltare in questo momento Giampaola, che anche lei ci chiama per condividere la sua testimonianza.
Pronto padre, buongiorno.
Buongiorno Giampaola, di dove chiama?
Mi chiama Legnano, io sto chiamando da un estate, queste 3 settimane che sono malata. Ma sì. Sono gioioso lo stesso perché so che grazie a tutto il Signore non fa niente per niente. E sì. Mi volevo dire una piccola cosa che ho scritto anni fa, quando non lo conoscevo ancora, quando non c'era questo tu per tutto con il Signore. Ecco, sapevo che c'eri, ma conforme l'esso mi rivolgevo a te. Che parole senza senso. Ti ho aperto il mio cuore e tu l'hai inondato di gioia e di amore. Tu sei il mio Signore. Ed allora io mi affido a lui e lui mi fido ciecamente di lui e lui mi chiede un dito, mi dà il braccio. Non ho paura dell'avvenire perché so che il Signore voglia su di me. Qualsiasi cosa mi come io l'accetto perché so che piace a voi. Io vorrei tanto che tutti lo conoscessero. Io cerco di farlo conoscere attraverso il televisore, attraverso il mio comportamento. Perché io voglio, non solo voglio bene io a lui, ma vorrei che tutti lo conoscessero e lo capissero. Grazie padre.
Grazie. Grazie infinite Giampaola, la ricordiamo con tutto il cuore. E allora vogliamo in questo momento riascoltare il canto che è stato chiesto da Suor Concetta, è stata messa su una versione, invece ascolteremo il canto Poi t'ho incontrato. Prima però vi leggo una mail che ci è arrivata, molto, molto importante, oggi sull'altare. Oggi sull'altare queste persone che festeggiano il loro compleanno, Adele che è arrivata a quota 99, Grazia 67 e con un giorno in ritardo, la nostra bambina 84. Grazie di cuore e un forte abbraccio a tutta la famiglia da Maria Teresa con Isetta, Maria e Vanna, il famoso quartetto da Cordignano. E allora ecco, adesso magari ascoltiamo il canto T'ho incontrato e ci avviamo poi alla conclusione.
T'ho t'ho incontrato e mi hai preso per la mano.
Ecco, carissimi, siamo ormai arrivati alla conclusione. In paradiso avremo più tempo, ma nonostante che la regia ci abbia concesso un quarto d'ora in più, vedete anche voi, impossibile. Mi diceva Barbara che erano tantissime ancora le telefonate in arrivo, noi ringraziamo di cuore, non è più possibile. Benediciamo di questo momento di grazia e chiudo con ancora questa mail che il quartetto ha di nuovo scritto e con questa concludiamo la nostra trasmissione. Un saluto a voi cari amici, grazie per quelle luminose testimonianze di vita che di volta in volta ascoltiamo e conosciamo. Il caro Silvio di Segna, lo vedevo in una grande foto in una chiesa quando anni fa seguivo e recitavo il rosario alla televisione, Telechiara, con mia mamma Giovanna, non vedente. Mi ha subito toccato il cuore. Allora questo pensiero è per tutti. Fede è vedere la luce con il cuore quando gli occhi vedono il buio. Preghiamo per essere sempre più illuminati da questa e unica fede. Ancora Maria Teresa e sorelle da Cordignano. Bene, vi ringrazia Sergio.
Grazie a tutti.
Vi ringrazia Maria Teresa.
Grazie a tutti sempre per il vostro numeroso ascolto.
Noi ringraziamo il nostro caro Massimo qui alla regia che ci dà sempre una grande mano. E questo è veramente un grande dono. Guardate, sta arrivando di tutto, ma non è più possibile, purtroppo devo chiudere. Ci prometteremo di vivere un altro momento di grazia come questo. Ora, per intercessione della cara Chiara Petrillo, di Silvio di Segna e di tutti i nostri angeli, ecco, invoco e imploro su tutti la benedizione di Dio Onnipotente, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Ma era impossibile fare.
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso filo diretto con i nostri angeli, preghiera e testimonianza con il gruppo GAM, Maria Porta del Cielo di Alba, Cuneo. Ricordiamo il prossimo appuntamento che sarà sabato 28 dicembre alle ore 13:45.